fa.
Ci troviamo ancora di fronte al paesaggio intellettuale della filosofia cristiana latina e dei lavori, un movimento molto importante nella storia del pensiero umano che si è sviluppato sulla scia di quella grande corrente di pensiero che è durata 700 anni, che si chiama la scolastica medievale. Sappiamo che nelle scuole dell'undicesimo secolo, che abbiamo frequentato in queste ultime settimane, è arrivato l'anno 1000, il mondo non è finito e noi siamo andati a scuola, sono nate le scuole invece. E abbiamo frequentato le scuole di Auxerre, di Reims, di Tours, di Corvini, di Amiens, l'elenco comincia a diventare consistente. Ha assunto un'importanza particolare una disciplina, quella che si chiama la dialettica aristotelica, cioè il modo di guardare la realtà secondo il sistema delle categorie di Aristotele, no, un sistema, abbiamo studiato, che assume un'importanza tale da assoggettare a sé anche le verità di fede, provocando grandi polemiche ideologiche che hanno portato alla formazione nell'ambito del movimento della filosofia cristiano-latina delle prime due correnti di pensiero contrapposte, i dialettici e gli antidialettici. I nomi glieli abbiamo dati dopo a questi movimenti, non se ne sono dati da soli. E la scorsa settimana abbiamo puntato l'attenzione sul movimento dei dialettici, no? Ricordate, e abbiamo assistito a quell'animata polemica svoltasi all'interno di questa stessa corrente dei dialettici sul tema della transustanziazione, parola difficilissima ma comprensibilissima, tra due teste pensanti significative, quella di Berengario di Tours, il quale, come ricorderete, in linea con il sistema delle categorie di Aristotele, sostiene che la presenza della carne, del sangue e del corpo di Cristo nel pane e nel vino eucaristici va intesa in modo spirituale e simbolico. E Lanfranco da Pavia, che poi diventerà Lanfranco arcivescovo di Canterbury, Lanfranco di Canterbury, lo rincontreremo con lui, perché giustamente questi personaggi sono fondamentali sul territorio della scolastica. Lanfranco, il quale in linea sempre con la metafisica di Aristotele, seguendo lo stesso ragionamento dialettico, sostiene che la presenza del corpo di Cristo nell'Eucaristia sotto le specie del pane e del vino è sostanziale, cioè c'è realmente carne e sangue, che non è la carne e sangue della materiaccia del corpo di Gesù, ma che è invece la materia del corpo risorto di Cristo, quindi della materia sovrasensibile. Le riflessioni di Berengario di Lanfranco sono assai macchinose, comunque le abbiamo scritte nelle nostre lezioni, ve le potete rileggere. Insomma, è interessante che le abbiamo messe in gioco, questi personaggi non si citano neanche nei programmi scolastici, nel senso, no, questo. E sono assai macchinose le riflessioni. Noi abbiamo cercato di comprenderne il senso, ma soprattutto lo sforzo che fanno sul piano del ragionamento è esemplare, cioè ed è servito a potenziare la disciplina della dialettica, che è una disciplina utile per tutti noi, perché serve per interpretare e per leggere la realtà che ci circonda, attraverso il funzionamento del nostro intelletto, che è quello che legge la realtà che ci circonda. No, che è quel grande dono o umano o naturale o divino e trascendente noi possediamo, no? Ognuno scelgala, però questo oggetto, l'intelletto che parta dal basso e vada verso l'alto, che parta dall'alto e venga verso il basso, è un un elemento prezioso, no, che noi possediamo. Guardate che non ci pensiamo mai, no? Sono cadute crollate le borse questa sera, la borsa dell'intelletto non c'è. E questo è naturalmente un problema veramente preoccupante, no? Perché dovremmo invece in qualche modo metterlo in gioco l'intelletto. E questa sera noi ci dobbiamo occupare della corrente antidialettica, un argomento che abbiamo appena introdotto la scorsa settimana. E quindi prendiamo il passo e andiamo in questa direzione. Guardate sul punto 1 del repertorio. Si potrebbe pensare, abbiamo detto la scorsa settimana, che la nascita della corrente antidialettica avvenga per reazione all'utilizzo di questa disciplina, no? Ma in realtà gli intellettuali antidialettici non sono schierati contro la dialettica, ma contestano l'uso che ne viene fatto. Anzi, gli intellettuali antidialettici, per distinguersi dai dialettici, hanno più che mai bisogno della dialettica e quindi non disdegnano affatto questa disciplina. Di conseguenza il termine antidialettica utilizzato per definire questa corrente non è propriamente conforme all'attività intellettuale che ha prodotto. Ora, la discriminante tra dialettici e antidialettici, come abbiamo detto la scorsa settimana, riguarda soprattutto il tema del rapporto tra fede e ragione, che poi è una questione più importante di tutta la scolastica. Ora, i dialettici mettono al primo posto la ragione e preferiscono pensare che per credere, per coltivare la fede, bisogna fare un uso corretto della ragione, orientato verso l'idea del bene, sostenuto da regole certe, mentre gli antidialettici mettono al primo posto la fede e ritengono che per ragionare bene, in modo corretto, bisogna prima di tutto avere fede e quindi nella scala dei valori che porta alla conoscenza, al primo posto, non pongono la dialettica, ma bensì un'altra disciplina, la mistica. Ed è la mistica che deve illuminare la dialettica, e non viceversa, ma la dialettica ha comunque un ruolo importante, la mistica. E di che cosa parliamo quando parliamo di mistica? Attenzione, perché questo concetto entra nella filosofia cristiano-latina e quindi entra all'interno di un grande apparato che ha un concetto di stampo religioso, però la mistica è un concetto laico. Mistico per eccellenza è Plotino, cioè l'opera mistica per eccellenza sono le Eneadi di Plotino, no? che rappresentano un'opera assolutamente laica, verrà, gli è stato dato poi un connotato di carattere religioso. Guardate, la mistica è anche, soprattutto in questo momento, corrisponde all'attività contemplativa, cioè nel senso che contemplare è percepire il lato positivo e gratificante della vita, cioè elevandosi al di sopra della realtà materiale. Cioè, che cosa favorisce la contemplazione? Guardate, per noi pensiamo, ma come si fa a contemplare? Contempliamo quando siamo immersi nella natura, dove per esempio ci succede nel momento in cui diciamo, ma guarda quanto è bello vivere qui, no? Guarda che valore importante che ha la vita, essere nati e godere di questa soddisfazione, no, che è essere al mondo e stare dentro questa realtà. Ecco il senso della contemplazione e della mistica. Quindi l'immersione nella natura, dove? Oppure nella lettura, di che cosa? Oppure nella preghiera, come? Oppure che cosa? Beh, scrivete quattro righe di proposito. Interpretate voi l'azione contemplativa. Ora, il movimento antidialettico sarebbe più corretto, quindi si chiamasse mistico, ma questa denominazione, come abbiamo già detto la scorsa settimana, è stata riservata ad altre scuole che noi incontreremo strada facendo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il principale esponente del movimento antidialettico, come sappiamo perché lo abbiamo già introdotto la scorsa settimana, si chiama Pietro di Damiano, meglio conosciuto come San Pier Damiani, nato a Ravenna nel 1007, morto a Faenza il 21 febbraio del 1072. E l'appellativo patronimico di Damiano, in latino Damiani, termine Damiani, traduce di Damiani un genitivo, deriva dal nome del fratello Damiano, che gli ha fatto da padre. Pier Damiani è un teologo, è un vescovo, un cardinale, un santo, proclamato dottore della Chiesa nel 1828 da Papa Leone XII, ed è vissuto nel monastero di Santa Croce in Ponte Avellana. Quando nel 1057 viene nominato cardinale da Papa Stefano IX o X, sapete che il Papa Stefani si chiamano Stefano, hanno una doppia cifra vicino, si rende conto che non fa per lui, non si confà con la sua mentalità da monaco vivere nella curia romana. Era solito dire sum Petrus ultimus monacorum servus, mi chiamo Pietro, sono Pietro, cioè l'ultimo servo dei monaci, e quindi ritorna nel suo monastero con l'intenzione di iniziare un'opera riformatrice e moralizzatrice della Chiesa. C'era molto da riformare nella curia romana e, come abbiamo detto la scorsa settimana, Pier Damiani agisce con l'appoggio incondizionato di Papa Stefano IX, X. E vedete, noi abbiamo visto in questo momento dei momenti in cui il papato cade nelle mani veramente di autentici personaggi che sono dei cialtroni, no? Che non hanno nulla a che fare, perché vengono eletti per interessi del gioco delle famiglie aristocratiche romane. Non è sempre così, no? C'è la pornocrazia papale, così è stata chiamata da un momento. Poi ci sono invece dei momenti in cui, specialmente quando la Chiesa delle Abbazie riesce a piazzare i suoi candidati al vertice, e allora parte un movimento riformatore, che poi si blocca perché ci sono altre cadute e così via. La storia della Chiesa è una storia molto complessa e quindi molto interessante, no? Perché è talmente variegata. Beh, in questo caso abbiamo un Papa che rappresenta la Chiesa delle Abbazie, perché è un principe che si fa monaco, quindi, no? Quindi fa una scelta di vita particolare. Federico dei Duchi di Lorena diventa abate di Monte Cassino, si fa monaco benedettino, e il quale vorrebbe che nella curia romana si vivesse con lo stesso stile in cui si vive nelle abbazie. Ma a questo proposito, guardate, non è mai stato facile per un papa imporsi nei confronti della curia, perché in curia ci si coalizza, perché sono più quelli che pensano che i cardinali, che i prelati, la democrazia cristiana debba avere dei privilegi, per cui è chiaro che è sempre stato difficile per i papi di forma. Abbiamo incontrato Gerberto Doriace, no? E conosciamo la situazione, e anche in questo caso la situazione è così. Però i papi hanno sempre dovuto fare dei compromessi. Tra l'altro abbiamo detto, lo ripetiamo perché è interessante, Papa Stefano IX, X, è morto a Firenze perché si è mosso, ed è stato sepolto nella chiesa di Santa Reparata, e oggi sopra Santa Reparata c'è Santa Maria del Fiore, quindi le sue ossa sono nello stadio di Santa Maria del Fiore, e non è solo Papa che abbiamo qui nel stadio. Quindi pensateci quando passate lì. Ora, la fonte principale per conoscere la vita di Pier Damiani è la biografia realizzata dal monaco Giovanni Dalodi, suo segretario e discepolo prediletto, una persona particolarmente erudita, da essere soprannominato Grammaticus, che è diventato poi suo successore come priore del monastero di Fonte Avellana e successivamente è stato eletto vescovo di Tutto. Guardate, in biblioteca, perché è stata stampata, dovreste trovare Vita di San Pier Damiani di Giovanni da Lodi. Tuttavia, navigando in rete, trovate molte notizie sulla vita e guardate, è un'infanzia piuttosto travagliata di San Pier Damiani, che ha una vita romanzesca, no, questo personaggio, no? E quindi sempre tratta queste notizie che stanno sulla rete nei siti, ci sono diversi siti, tratta la biografia scritta da Giovanni da Lodi, quindi andate a leggerle. E a noi interessa ora mettere in evidenza quali sono i tre punti del programma riformatore, perché è chiaro che Pier Damiani, cioè, non è che va, dice no, io la sceneggiata, se no io qui non ci voglio stare, è evidente che lui va là a dire che ha un programma riformatore e che le cose devono cambiare, e quindi il gesto di tornarsene nel suo monastero, cioè, non è un capriccio, è un atto politico preciso, no? Che purtroppo non verrà poi seguito, ma la Chiesa delle Abbazie continuerà ad avere, no, la sua rilevanza. Il tre punti del programma riformatore che Pier Damiani vorrebbe fosse messo in atto. Pier Damiani si adopera intanto per dividere la missione religiosa dal potere politico e si schiera contro l'istituzione dei vescovi conti, no? Come sappiamo, no, Ottone I aveva messo in atto questa invenzione per colpire i feudatari proprietari terrieri, no? aveva tolto loro le città per indebolirli e nelle città aveva istituito, no, una figura, quella del vescovo. Il problema è che prima lo sceglieva lui la persona, poi il Papa lo doveva nominare. È chiaro che le persone scelte non solo non avevano nessuna preparazione religiosa, ma erano anche molto spesso delle persone sì, capaci, perché avevano una forza militare, perché, ma quindi è chiaro che anche qui c'è tutto un discorso da fare. San Pier Damiani dice bisogna, si schiera contro l'istituzione dei vescovi conti. L'imperatore nominava conte un feudatario di sua fiducia, il Papa lo doveva consacrare vescovo in modo da unire potere religioso e potere politico. Questo fatto aveva ha avuto delle conseguenze nefaste sul piano della morale e dello svilimento della funzione ecclesiastica. Poi Pier Damiani mette in risalto l'autorità del Papa, che doveva tornare ad essere il fulcro centrale della vita ecclesiale. E questo da un lato per sottrarre i vescovi all'autorità dell'imperatore, perché i vescovi conti ubbidivano l'imperatore, cioè il papato era sottomesso all'impero in questo momento. E dall'altro per non lasciarli liberi di utilizzare la dottrina al loro uso e consumo. Era diventato normale che i vescovi conti vendessero le cariche ecclesiastiche, le indulgenze, che assolvessero i peccati a pagamento. No, quindi Pier Damiani cerca di riformare la vita degli ecclesiastici combattendo il malcostume e proponendo come modello la vita monastica secondo la regola benedettina di Pronta Camaldolese. Attenzione, da quanto tempo non andate a fare un'escursione all'Eremo di Camaldoli, che è qui, a Casentino, a pochi chilometri da qui? Ora, se nevica, tra un po' si può camminare anche nella neve. Ora, questo programma era di difficile realizzazione, bisognava quindi che fosse fondato su un'idea forte, cioè che avesse una solida base intellettuale. Non si fanno riforme senza una solida base intellettuale, questo è il problema. Chiudo subito la parentesi, perché qui ci sarebbe da aprire una grande parentesi di tipo istituzionale, politico, no, in questo momento. E l'alfabetizzazione è la politica con la P maiuscola. E quindi ragionate su questo, perché queste considerazioni, queste riflessioni non sono sperdute nella notte dei tempi della scolastica. La scolastica è qui ancora da realizzare. È chiaro che quindi di difficile realizzazione. Bisognava che fosse fondato su un'idea forte, che avesse una solida base intellettuale, che si poteva formare solo attraverso un'intensa attività culturale. Per questo Pier Damiani pensa sia necessario fondare una scuola, cioè che possa trasmettere il pensiero riformatore. E alla scuola del monastero di Fontavellana nasce la corrente che poi verrà chiamata antidialettica. Non è che Pier Damiani ha detto adesso fondo la corrente antidialettica, adesso fondo un'istituzione, no, apre una scuola per fare didattica, no? E quindi è evidente. Ma prima di occuparci dell'attività didattica promossa da questa scuola, noi dobbiamo puntare la nostra attenzione sull'abbazia di Fontavellana, come dicevamo alla fine dell'itinerario della scorsa settimana. Pier Damiani vive e insegna nel monastero di Fontavellana, che è dedicato alla Santa Croce. Noi qui abbiamo Firenze, si figura una basilica, che si trova tutt'oggi, il monastero di Fontavellana, nel comune di Serra Sant'Abbondio. Siamo in provincia di Pesaro e Urbino, nella regione Marche. Il monastero di Fontavellana è situato a circa 700 metri, quindi siamo in bella posizione, c'è l'aria buona, le pendici boscose del Monte Catria, che è alto 1701 metri, e quell'uno è fondamentale per andare nella metafisica. Ed è stato fondato alla fine del X secolo, intorno al 980, da alcuni eremiti che si ispiravano a un altro grande personaggio che noi dobbiamo citare, San Romualdo di Ravenna, il padre della congregazione benedettina camaldolese, che ha operato quello che ha fatto la riforma, la prima grande riforma benedettina, perché erano cambiati i tempi rispetto a 300 anni prima, e quindi bisognava a un certo punto rintervenire, no? Come si fa in tutte le cose, ci si deve rinnovare, no? E San Romualdo di Ravenna, quindi, ha operato tra il X e l'XI secolo in zone vicinissime a Fontavellana, come Sicilia, Monte Petrano e San Vincenzo al Furlo. Naturalmente un notevole impulso culturale, l'abbazia di Fontavellana, lo ha avuto per opera di Pier Damiani, che qui è diventato monaco nel 1035, priore nel 1039. Nell'abbazia di Fontavellana c'è, guardate, ancora lo scriptorium San Pier Damiani, che è l'ambiente più significativo del monastero, il luogo dove i monaci amanuensi hanno quotidianamente trascritto per secoli su pergamena antichi testi classici greci e latini, realizzando preziosi codici miniati. Guardate, lo scriptorium di Fontavellana è un luogo straordinario, perché è uno dei rarissimi ancora esistenti nella sua originalità, perché provvidenzialmente l'abbazia, che via via di secoli è stata ristrutturata con i necessari lavori di manutenzione, non ha mai avuto bisogno di essere ricostruita, e a seguito di bombardamenti, fenomeni sismici, insomma, se le scampate tutti questi avvenimenti che invece hanno inciso su altri edifici per via delle guerre, per via dei terremoti, per via quindi con la guida delle Marche e navigando in rete fate un'escursione a Serra Sant'Abbondio, provincia di Pesaro, visitate l'abbazia di Fontavellana, c'è più di un sito in rete che mostra delle immagini suggestive di questo luogo, che non è lontano da qui. Buon viaggio. Guardate, c'era una volta, così iniziano le fiabe, no? Guardate, c'era una combinazione. C'era una volta la famosa razza di mucche da latte e di vacche da carne e da lavoro, bianche e grasse, cosiddette benedettine di Fontavellana. Voi sapete che nei monasteri non si stava mica lì con le mani in mano, 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare, 4 ore, ma l'attività era intensa, no? Quindi si allevava, bestiame, si mettevano in moto tutte i vari laboratori, le benedettine di Ponte Avellana sono mucche che purtroppo sono scomparse, come è successo, come stava per succedere anche alla Chianina, no? Di scomparire, perché così succede, ahimè, no? Che le cose si perdono, quando i benedettini hanno smesso di dedicarsi alle vacche, diceva qualcuno, ecco che si sono perduti. E vuoi vedere che però riusciamo ad entrare in contatto, o forse è solo un sogno, con almeno uno di questi meravigliosi esemplari ormai estinti del mondo bovino, per merito dei nostri compagni di viaggio, di Le Morte, Pannocchia e Carosia. Convinzione che quando si tratta di carne non possono fare a meno né di sognare né di filosofeggiare per filogismi. Cioè, allora leggiamo la nostra razione settimanale di storie dell'anno 1000. Anche Pier Damiani l'accordo, perché la razione sia di natura vegetale, condita con olio d'oliva, ci si dice, noi conosciamo la dieta di San Pier Damiani, che è una dieta di olio d'oliva, soprattutto, vedremo poi chi ce lo dice. Ebbene, leggiamo allora la mucca va in vacca, è un titolo un po', succede, si scappi di mano, perché è un modo di dire, no? La storia dell'anno 1000. Mille mosche, pannocchie e carestia stanno ancora dormendo raggomitolati sull'erba e non si sa quanto tempo è passato. Il cielo è rosso, deve essere l'alba o il tramonto, uno dei due. Andrebbero avanti a dormire ancora chissà quanto, ma d'improvviso risuona lì vicino un campanaccio. I tre si svegliano di soprassalto e dopo alcuni movimenti confusi aprono gli occhi. Prima di tutto si meravigliano di essere vivi e di essere quelli che sono, cioè mille mosche, pannocchie e carestia. Poi si meravigliano di vedere lì a due passi una mucca grassa e lucida che li guarda con occhi mansueti. E si guardano in faccia colpiti dallo stesso dubbio, finché mille mosche si distende di nuovo sull'erba tranquillamente come se niente fosse. Non illudiamoci come al solito, stiamo sognando. Tu che cosa sogni? Una vacca bianca e grassa. Anch'io. E io anch'io. Ma com'è possibile che tutti e tre stiamo sognando la stessa cosa? Succedono di queste combinazioni ogni tanto. Non potrebbe essere un altro che ci sta sognando? Come sarebbe? Cioè, siamo andati a finire dentro al sogno di qualcuno. E chi sarebbe questo tale? Non lo so. Uno che ci conosce. E se è un altro che ci sogna, noi dove siamo in questo momento? E dove ci siamo fermati a dormire? Allora qui, perché ci siamo fermati qui, quindi se siamo qui, siamo noi, che c'entra? Uno ci può sognare dove vuole lui, qui o in un altro posto, con la vacca o senza la vacca. Allora io dico che questa vacca è troppo grassa per essere vera, una vacca così grassa non esiste. I sogni fanno, di questi scherzi, fanno sembrare tutto più bello e più grasso. Io vado a toccarla, e quando l'hai toccata, se viva è segno che non stiamo sognando. Anche nei sogni le cose sembrano vere, poi ti svegli e ti accorgi che hai sognato e basta. Io dico che stiamo sbagliando tutto. La domanda che dobbiamo farci è questa: abbiamo fame sì o no? Sì. E allora io dico che è ridicolo patire la fame anche dormendo. Ce la mangiamo in sogno. Carestia ha ragione. Deve riconoscerlo anche di lei. Si alzano tutti e tre, si avanzano verso la mucca con le mani spalancate, le mani si posano sul dorso, sulla pancia e sul testone della bestia, la carezzano, la palpano come per misurarne la grossezza e la grassezza. È una gran bella bestia. Se è un sogno, è un gran bel sogno. Però non facciamo come con il berretto. Vi ricordate il berretto trasformato in fuoco? Questa volta le divisioni le facciamo meglio. Ham, ci facciamo tante salsicce tutte lunghe e uguali, ce ne verranno più di 200. Quanto fa 200 salsicce diviso 3? Le salsicce è sbagliato, quelle si fanno con il porco, con la vacca si fanno le bistecche. Ci verranno 200 bistecche, anche di più. Facciamo 200. Quanto fa 200 bistecche diviso 3? Io i conti li so fare se ho le bistecche davanti, così la mente non ci riesco. Nascosto dietro l'albero c'è un contadino che guarda i tre uomini bianchi che brigano intorno alla sua mucca. Il contadino, cioè il padrone della mucca, si stropiccia gli occhi due o tre volte perché non ci crede a questi uomini così bianchi e così magri, ricordate che erano tutti infarinati, no? Ma che cosa hanno in mente di fare? E chi sono così magri e così bianchi? Da dove vengono? Il contadino si calca in testa il cappello e scappa via come il vento. E il cardinale Pier Bariani scappa via come il vento dalla furia romana, non vuole partecipare ai giochi di potere che si consumano e che considera nefasti, anche se per la sua affidabilità e la sua competenza, guardate, conosce molto bene il latino classico, è ben preparato, Pier Damiani naturalmente, e quindi ha svolto per tutta la vita un'intensa attività diplomatica, è stato ambasciatore di un certo numero di papi, intanto di Stefano IX, di Niccolò II, di Alessandro II, intessendo una vasta rete di rapporti internazionali, diventa anche molto amico di un monaco molto influente, un certo Ildebrando di Soana, siete stati a Soana, che condivide il suo programma di rinnovamento e che strada facendo incontreremo, tra una missione e l'altra, una missione politica e l'altra, Pier Damiani torna nel suo monastero a Fonte Avellana a curare l'attività didattica della scuola che ha istituito. Guardate sul punto 3 del repertorio. Pier Damiani sa che non è facile realizzare un programma riformatore senza un poderoso supporto culturale e lui si impegna a costruire una salda impalcatura intellettuale perché ha delle competenze, è uno studioso cresciuto nell'ambiente scolastico ed è stato suo fratello Damiano che lo ha allevato. Se poi vi interessate a leggere, se andate a leggere la vita di San Pier Damiani, vedete su questo rapporto con il fratello ed è arciprete, il fratello Damiano è arciprete a Ravenna e ha naturalmente ci ha pensato a curare la formazione di questo suo fratello più giovane, mandandolo a studiare le discipline del Trivio nella migliore scuola di Faenza e quelle del Quadrivio a Parma, finché Pier si è diplomato magister e ha cominciato ad insegnare alla scuola di Ravenna, fino a quando viene chiamato da abate Guido, e andiamo in un'altra abbazia, e allora abbiamo girato per la Francia, per la Germania, per l'Inghilterra, ma le abbazie sono anche sul territorio italico, naturalmente, in Napoli di una grande abbondanza, quindi è giusto che vediamo anche quelli che abbiamo qui a portata di mano. Viene chiamato dall'abate Guido ad insegnare dal 1030 al 1035 e poi dal 1040 al 1044 nella scuola della grande abbazia di Pomposa. Non so se siete stati a visitare l'abbazia di Pomposa, e lì matura la sua definitiva vocazione monacale, perché prima voleva fare il magister, e all'abbazia di Pomposa che nasce la sua vocazione, e sarà proprio l'abate Guido di Pomposa ad indirizzarlo nel 1035 al monastero di Fonte Avellana. L'abbazia di Pomposa, risalente al IX secolo, si trova in Emilia Romagna, nel comune di Codigoro, siamo in provincia di Ferrara, ed è ancora oggi una delle più grandiose abbazie europee. Caratteristico è il suo campanile, che è alto ben 48 metri e mezzo, e guardate, quel mezzo lì fa sì che superi tutte le altre abbazie europee in campanili, e quindi ed è un campanile del 1063. In questa abbazia, guardate, sono avvenute molte cose importanti, ci sarebbe molte cose da dire, ma potete farlo voi andando direttamente lì oppure sulla rete. Vedete, diciamo una che è interessante, per esempio il monaco Guido d'Arezzo, che è vissuto tra il 991 e il 1050, ha ideato proprio lì a Pomposa la moderna notazione musicale, cioè ha fissato il nome delle note musicali, no? Sapete, le note musicali che corrispondono ad un suono, no? Ut, re, mi, fa, sol, la, si, è stata una invenzione questo monaco a Pomposa. La Battaglia di Pomposa, inoltre, si trova a ridosso del Parco regionale del Delta del Po, che è un'area molto affascinante sul piano naturalistico, che merita di essere visitato, percorso a piedi, in bicicletta. E quindi con la guida dell'Emilia Romagna, navigando nelle parti di escursione alla Battaglia di Pomposa e visitate la zona nella quale si trova, guardate, una zona che era una zona paludosa, sono stati lì per i Bellini a fare tutta quell'opera di spaludamento di quella zona, a farla diventare una zona ricca, come sempre succede quando quando quel grande meccanismo politico, sociale e religioso si mette in moto. Ora, Pier Damiani sa che il suo programma riformatore deve reggersi su un'idea forte, e questa idea corrisponde al famoso presupposto di Sant'Agostino, presupposto di Agostino di Ippona, secondo cui solo la fede dà la vera conoscenza, no? Su una solida base culturale, e la base culturale proviene anche questa settimana abbiamo viaggiato con la metafisica di Aristotele, anche in questo caso dalla metafisica di Aristotele, che vedete in questo momento è il testo fondamentale per tutti, per tutte le correnti di pensiero, e anche Agostino, le opere di Agostino. E quindi fonda la scuola del monastero di Fonte Avellana sul principio, Pier Damiani, che la ragione, cioè il necessario strumento della ragione, e la dialettica, cioè l'utile disciplina dell'arte di ragionare, devono servire per proclamare il primato della fede. E quindi la filosofia deve essere considerata come ancella della teologia. E questa è un'affermazione intorno alla quale nasce un dibattito che poi andrà avanti per secoli. E questo termine, ancella, serva in senso biblico, diventa la parola d'ordine di una corrente di pensiero che si va formando sul territorio europeo. L'opera più significativa di Pier Damiani si intitola Sulla Divina Onnipotenza, e l'incipit di questo trattato costituisce il manifesto della corrente che, in modo non del tutto esatto, come abbiamo già detto, prende il nome di antidialettica, ma le denominazioni di corrente dialettica e antidialettica, ve l'ho detto, sono state formulate a posteriori, perché Pier Damiani considera la dialettica un'utile disciplina per la conoscenza della realtà materiale, e lui la insegna, quindi il prefisso anti è improprio in questo caso. Semmai Pier Damiani mette in evidenza i limiti e i pericoli, attenzione, che riguardano l'uso della dialettica, cioè il fatto che la dialettica cessi di essere un mezzo e diventi un fine, no? E si domanda non tanto che cosa possiamo fare noi con la dialettica, sembra quasi non piacere a tutti, che cosa la dialettica può fare di noi, no? Di noi. Cioè, Pier Damiani teme che l'uso della dialettica, tanto quella platonica iperumanica, no, che quella aristotelica categoriale, modifichi la nostra intelligenza, creata da Dio per alimentare la fede, rendendola sempre più convergente alla realtà materiale, che si identifica, che in questo momento si identifica con la società feudale, cioè una società disegnata dal regime aristocratico ecclesiale senza questo è il metro della giustizia, no? Dice San Pietro Damiani. Mentre sostiene Pietro Damiani, per accedere alle realtà divine bisogna coltivare un'intelligenza divergente, no? Come fa Gesù, scrive Pietro Damiani, il quale nella letteratura dei Vangeli si comporta come un segno di contraddizione rispetto a tutti gli interessi che convergono con l'egoismo e il conformismo alimentato dalla società ipocrita in cui Gesù è vissuto. Una società, sostiene Pier Damiani, molto simile a quella fintamente cristiana, dice, e per nulla evangelica dell'undicesimo secolo. Cioè, quindi, se la dialettica potenzia la ragione, senza che la ragione sia soggetta alla fede, esiste il pericolo che la nostra intelligenza converga esclusivamente sulla realtà materiale e di conseguenza i valori divergenti della fede cristiana soccombano di fronte ai tornaconti mondani. E si sa che la ricchezza è preferibile alla povertà, l'arroganza all'umiltà, la forza alla dolcezza, l'indifferenza alla solidarietà, l'invadenza alla semplicità, che Damiani fa l'elenco di queste cose, e via dicendo. Ed è per questo, sostiene Pier Damiani, che la filosofia, la ragione, deve essere ancella della teologia, della fede, perché Dio è al di sopra della logica umana e la logica di Dio è divergente rispetto alla logica umana, no? La logica umana preferisce la ricchezza alla povertà, l'arroganza, no, e invece il dettato, no, che viene dal messaggio evangelico, quindi la logos, la parola di Dio, è assolutamente divergente, è un segno di contraddizione. E guardate che è un ragionamento interessante che Dante Alighieri, che sta per arrivare a Rifalo, al Cavalletto, arriva, riveste di sapienza poetica questo concetto, con la sua grande capacità poetica, e Dio, afferma Pier Damiani, che ama i paradossi, non è soggetto nemmeno al principio di non contraddizione, che abbiamo citato, cioè, potrebbe, scrive Pier Damiani, fare addirittura che Roma non sia mai stata fondata, pur essendo secondo noi stata fondata. Ma al di là dei suoi paradossi, la questione posta da Pier Damiani è teologicamente e filosoficamente seria, no? Come apparirà nei secoli successivi. Cioè, la ragione umana vincola anche la volontà di Dio, e come può Dio assicurare alla volontà umana l'indipendenza necessaria a rendere libera la sua creatura? E questo è il grande tema, no? Che c'è sotto, no? Per cui noi siamo liberi di scegliere, no? Dio ci ha lasciato liberi di scegliere, e poi dopo le scelte in realtà non sono convergenti con la realtà in questo momento, cioè Damiani dice con la realtà feudale, no? Che è una realtà ingiusta, no? Una realtà giusta. Ora, Pier Damiani si difende dalle critiche che riceve per aver etichettato la filosofia con il termine ancella, serva della teologia, affermando che sul piano dell'esegesi evangelica si tratta, questa parola, di una parola ricca di fecondità divina, perché usata da Maria di Nazareth per accettare la missione salvifica che le è stata affidata da Dio. No, sono l'ancella, la serva del Signore, ha risposto, e ha cambiato il corso della storia umana, scrive Pier Damiani. Per questo, come può dolersi la filosofia di essere al servizio della teologia? Ecco, no, quindi la filosofia la possiamo paragonare, no, a Maria, no, quando svolge la missione, ecco, che deve svolgere, ed è una missione, la missione di salvezza fondamentale. Quindi, essere a al servizio, quindi è un fatto molto importante, non è denigratorio, no? Ecco qui, se poi c'è tutto uno scontro vedremo a suo tempo. E per voi l'espressione essere a servizio che cosa corrisponde oggi? No, che tutti siamo a servizio di qualche situazione, di qualche persona, di qualche causa, di qualche... E scrivete quattro righe in proposito. Il testo dell'Incipit, del trattato di Pier Damiani, intitolato Sulla Divina Onnipotenza, non è soltanto il manifesto della corrente antidialettica, ma ci fa capire qualcosa di più, ci fa comprendere che nella prima metà dell'undicesimo secolo il tema centrale della scolastica diventa decisamente quello del rapporto travagliato tra la fede e la ragione, dal quale scaturiscono due eterogenee linee di tendenza che compaiono nello scenario del paesaggio intellettuale della filosofia cristiano-latina ai suoi albori, quando l'alba però ormai ha lasciato il posto al nuovo giorno. E a queste due linee di tendenza è stato dato il nome di razionalismo e di misticismo. Il razionalismo cerca di risolvere con la sola ragione i principali problemi teologici e fideistici, mentre il misticismo sostiene che anche la ragione è subordinata all'illuminazione divina. Beh, leggiamo il testo dell'Incipit, del trattato di Pier Damiani, intitolato Sulla Divina Onnipotenza. Dovremmo capire quello che dice, perché abbiamo già studiato la mentalità dei dialettici e quindi le deduzioni, è a costoro che si rivolge, no? Le deduzioni dei dialettici non vanno applicate con leggerezza al mistero della divina potenza, e le regole che abbiamo trovato e stabilito per formare dei sillogismi e trarre delle conclusioni dai nostri giudizi si guardino bene costoro dal farle valere con ostinazione contro le leggi divine, e si guardino bene dall'opporre alla divina virtù la necessità dei loro ragionamenti. È chiaro che sta rivolgendosi a Berengario e a Lanfranco, no? I quali ragionano sui dogmi e sulla transustanziazione. E quando viene usata la perizia dell'umana dialettica nell'esporre e nell'interpretare la Sacra Scrittura, questa abilità non deve usurpare con arroganza il diritto che la Sacra Scrittura ha di essere sempre e comunque la maestra, ma l'umana ragione deve assecondare l'esposizione e l'interpretazione con la dovuta riverenza, come un'ancella va dietro la sua padrona per non smarrirsi, andando innanzi e per non perdere l'intimo lume della virtù e il retto tramite del vero. Vedete, basta queste righe per capire, no? La distinzione che c'è tra dialettici e antidialettici, che non sono contro la dialettica, ma mettono in guardia i dialettici dall'uso che fanno di questa disciplina. Questo è chiaro. In quest'opera, sull'onnipotenza divina, Pier Damiani vuole mettere in luce come il linguaggio, la grammatica e le regole della dialettica restino chiuse entro limiti meramente umani, e quindi non siano in alcun modo in grado di attingere alla vera natura di Dio. Cioè, di fronte all'onnipotenza di Dio, quale rivelata dalle sacre scritture, tutti gli strumenti linguistici e razionali puramente umani rivelano una totale inadeguatezza, pensa Pier Damiani. E poiché onnipotenza significa poter fare ciò che si vuole senza limiti né costrizioni, Pier Damiani arriva a sostenere che Dio può perfino far sì che il passato non sia avvenuto. E allora parlare di passato non ha più senso per Dio, il quale è un kairos, lo diceva Paolo, cioè un eterno presente, no? E Tanto meno si può pensare che la potenza di Dio possa essere limitata da un presunto ordine intrinseco alla natura, no? Perché in realtà ogni evento naturalistico e antropologico è voluto da Dio, e questa volontà è per gli esseri umani imperscrutabile. E ciò significa, sostiene Pier Damiani, che ogni fenomeno, anche quello che si presenta con la massima regolarità, o quello più banale, no? Una pioggia, un vento, un tramonto, è un miracolo, cioè è una grazia. E l'atteggiamento mistico è la capacità di usufruire, no? Di questa grazia, no? E noi non siamo più capaci di godere di queste cose, quindi, e quindi non siamo più in grazia di Dio, vediamo tutta la negatività sempre nelle cose. Guardate sul punto 4, Pier Damiani inaugura un nuovo tipo di cristianesimo ascetico, che ha però le sue radici nell'ormai già antica esperienza che noi abbiamo già studiato a suo tempo dei padri del deserto, ricordate che abbiamo inseguiti i padri del deserto, il Cielo d'Antonio, no? Un nemico dello demonio, ricordate anche lo scorso anno, da Epifanio, che porta alla modifica della regola benedettina, secondo la riforma camaldolese di San Romualdo, che attualmente è quello che la diffonde questa regola, di cambiamento, attua la riforma, poi, per cui cessa nelle abbazie il primato della ben organizzata e confortevole vita comunitaria, perché insomma anche nelle abbazie era diventato piuttosto comodo vivere, come no, pensava Pier Damiani, no? Dice sì, è chiaro, noi rispetto ai privilegi, per carità dell'aristocrazia, è chiaro che noi qui viviamo, però insomma noi ci lasciamo un po' andare a tutta una serie di comfort e di benefici che noi qui abbiamo, perché siamo delle aziende non ben sviluppate. E quindi per far subentrare quindi nell'esperienza dei monaci, ecco che la riforma fa subentrare nell'esperienza dei monaci il periodico esercizio dell'eremitaggio. E quindi nei dintorni di ogni monastero nasce un eremo. Voi sapete che eremos in greco significa deserto, no? E quindi una struttura nasce isolata, austera, frugale, che consente una vita di preghiera, di studio, di lavoro solitaria e dedicata alla semplicità. Quindi sì, noi dobbiamo stare in abbazia, però periodicamente noi dobbiamo andare nel deserto. E questo deve avvenire per tutti in modo ciclico. No, e infatti intorno a noi ci sono ancora, no, dei luoghi che prendono questo nome, no? Il deserto, no, il Monte Subasio c'è un monastero del deserto, in tutti i posti vicino alle abbazie c'è anche un luogo di questo tipo. E così l'eremo di Camaldoli, e così la Verna, e così, ecco. Una vita dedicata alla semplicità. Guardate, l'elemento che dà un senso alla vita è, secondo Pier Damiani, ecco la parola chiave di questo movimento, è la simplicitas, la semplicità. Mette in evidenza che vivere in semplicità, attenzione, il contrario della semplicità è l'invadenza, dice Pier Damiani. L'invadenza. Vivere in semplicità non è semplice, c'è un paradosso, non è semplice vivere semplicemente. È difficile. Vivere in semplicità non è facile, e la scuola di Fonte Avellana prevede un'apposita didattica della semplicità che Pier Damiani vorrebbe imporre. Immaginate quanti nemici si fa, no? Vorrebbe imporre ai cardinali, ai vescovi conti, a tutti gli ecclesiastici, no? È chiaro che... E mette mette in evidenza, no, quindi questo fatto con molta determinazione, perché non è che era un uomo di carattere, e devono farlo per imparare ed acquisire questo stile di vita che è fondamentale. Non c'è vita evangelica senza semplicità. La semplicità è singolarità, essenzialità, sobrietà, misura, genuinità, schiettezza, franchezza, lealtà, spontaneità, modestia, perché Adonai fa l'elenco nella sua didattica. E scegliete due di questi termini da mettere per prima accanto alla parola semplicità, scriveteli, commentateli. È semplice, no? No, è difficile come esercizio, ma proprio perché è difficile è semplice. Uno giocare con i paradossi. Uno dei motivi, se non il principale, per cui abbiamo puntato la nostra attenzione sul romanzo intitolato Viaggio alla fine del millennio, no? Ecco qui, di Abraham e Joshua, del quale stiamo leggendo l'Incipit. Joshua ha firmato tra l'altro la scorsa settimana insieme ad un gruppo di intellettuali israeliani e di un molto numero di cittadini israeliani un documento per la risoluzione, il tentativo di mettere in discussione la risoluzione del Medio Orientale. Questo è un intellettuale, io sono uno degli intellettuali impegnati, ecco, su questo fronte. È perché, guardate, tra i temi che in esso emergono, era inevitabile, perché anche in questo romanzo ci sono gli argomenti di cui ci stiamo occupando e che oggi continuano ad essere di attualità: il rapporto tra la religione e la laicità, tra la fede e la ragione, tra il misticismo e il razionalismo, tra la vita contemplativa e la vita pratica, tra la vita comunitaria e la vita solitaria, tra l'affetto da esternare verso il prossimo e la riflessione da interiorizzare in se stessi, No? Ci vogliono tutte queste cose, è il rapporto che ci deve essere tra queste cose che dobbiamo creare. Ora, la riflessione del protagonista, che è quella dello scrittore di questo romanzo, il mercante ebreo Ben Attar, che opera in perfetto accordo con il suo socio musulmano Abu Lufti, riguarda soprattutto il paradosso del monoteismo. Perché tre religioni diverse, no, in competizione tra loro per adorare lo stesso Dio? Le tre religioni che si sono proposte di relegare, ossia di contenere quanto di pericoloso, di violento, di spaventoso si affacci nella vita, e sotto questo profilo hanno compiuto un'opera, no, di terapia collettiva, portando l'umanità da uno stato selvaggio ad una condizione più civile, operando in una logica premiale, cioè promettendo la felicità alle persone che si comportano secondo virtù, no? E allora, di fronte a queste riflessioni, che dimostrano come in definitiva sia l'uso della ragione umana comune a tutte le persone ad affermarsi, perché non pensare di superare gli steccati per accedere ad una morale laica, noi diremmo kantiana, no? Abbiamo studiato, abbiamo incontrato Kant, secondo la quale la virtù è felicità in se stessa, e per convincersene basta farne esperienza. Ora, questi elementi, queste riflessioni, sono facilmente rintracciabili in filigrana nelle pagine di questo romanzo, anche in queste che ora andiamo a leggere, le ultime pagine dell'Incipit di questo racconto, del quale, se poi volete, potete continuare la lettura per conto vostro. Ricordate che la nave di Ben Attar, no, è ferma con tutto il suo equipaggio e le sue due mogli all'imboccatura della Senna, lungo la quale navigherà fino a Parigi, dove per Natale deve incontrare suo nipote, Abulafia, che è suo ex socio in affari, e deve incontrare sua moglie, una sua seconda moglie, perché prima, perché vedo dopo Abulafia, e una situazione piuttosto tragica. C'è anche una delicata questione ideologica e giuridica da risolvere, posta proprio dalla nipote acquisita, che non approva la bigamia dello zio, no? E ora, prima che il giovane Abulafia si sposasse, Ben Natar, accompagnato dal suo collega arabo Abulusti, aveva periodicamente incontrato, nel corso degli ultimi 10 anni, il nipote, questo nipote, avventuroso commerciante e mediatore di grande abilità, nella baia di Barcellona, si incontravano lì, per consegnargli le merci magrebine che lui avrebbe poi venduto nei territori della Provenza e dell'Aquitania. Quindi, oltre la baia di Barcellona, Ben Natar non aveva mai navigato, e ora, dopo aver bevuto un bicchiere di vino Bordeaux, anche noi abbiamo brindato con loro la scorsa settimana, no? Con i suoi compagni di viaggio in sosta all'imboccatura della Senna, ricorda con nostalgia come si svolgevano questi periodici incontri con suo nipote, che invece adesso è bloccato a Parigi, fruttuosi dal punto di vista economico, ma soprattutto ricchi sul piano affettivo e fecondi su quello della riflessione esistenziale. E allora leggiamo queste pagine da viaggio alla fine del millennio. Alla baia di Barcellona erano soliti giungere una volta all'anno, nel corso degli ultimi 10 anni, all'inizio del mese di Av, tra luglio e agosto, con velieri carichi di merci per incontrare quella Abulafia, nipote fedele mediatore, che veniva a loro incontro da Tolosa, attraversando solo i monti Pirenei, talvolta mascherato da monaco, dall'altra da lebroso, poiché in tal modo poteva ben nascondere tra le pieghe del mantello sia ai gabellieri saccheggiatori dei piccoli principati lungo il percorso, e sia ai briganti autentici le monete d'argento, le pietre preziose ricevute in cambio della merce venduta nel corso dell'ultimo anno in Provenza e in Aquitania. Erano questi incontri dolcissimi per Ben Natar, perché la gioia di rivedere l'amato nipote si mescolava allo scintillio delle monete d'argento e d'oro provenienti dai principati dei cristiani nel nord. Anche Abulusti si commuoveva ogni volta nel constatare come le pentole di rame, le giare di olio, le pelli di cammelli, i profumi e i sacchi di spezie raccolti con assiduità e fatica nei villaggi e nei borghi sui monti del Medio Atlante si fossero trasformati nel corso dell'ultimo anno in monete d'argento e d'oro dalle sfumature verdastre. Non c'era dunque da stupirsi se di anno in anno l'impazienza dei due soci verso questo incontro cresceva, tanto che entrambi avevano cominciato a temere che Abulafia potesse ritrovarsi solo nella locanda con i suoi tesori nascosti. Per questo motivo anticipavano la loro partenza e già alla fine del mese di Tammuz salpavano da Tangeri e in 6 o 7 giorni, con brevi soste per la notte e deserte insenature lungo la costa orientale della penisola iberica, divoravano la distanza che li separava dalla baia di Barcellona. Una volta giunti a destinazione, sistemavano la nuova merce nella stalla adiacente alla locanda di un mercante ebreo locale di nome Rafael Benvenisti e, dopo aver pagato i marinai con un carico di legname che riempiva di nuovo le stive dei velieri, si rimandavano indietro. Infatti, per timore di tradimento, non solo i soci evitavano di rimettersi nelle mani degli stessi marinai che li avevano condotti fin là, ma si rifiutavano persino di tornare via mare. Alleggeriti della merce, acquistavano 2 cavalli di razza e cavalcavano fino a una collina poco distante. Là, in un bosco a meno isolato, si era preservata una locanda antica un po' diroccata, dove, così si raccontava, gli ultimi imperatori romani, 600 anni prima, erano soliti trascorrere l'autunno. Nell'oscurità di quelle stanze grandi ammuffite, i due mercanti cercavano innanzitutto di rimuovere con un sonno profondo il calore del sole che aveva accecato loro gli occhi e bruciato le carni nelle lunghe ore passate tra l'azzurro del cielo e del mare. Ma il sonno non durava a lungo, perché ben presto l'ansia per il terzo socio li risvegliava, facendo loro dimenticare la stanchezza e spingendoli a esplorare i sentieri dei dintorni, ripercorrendo mentalmente l'itinerario del caro compagno che negli ultimi due anni era solito tardare all'appuntamento, non solo di un giorno o due, ma persino di tre o quattro, adducendo timori veri o presunti che l'avrebbero costretto a nascondersi e a cambiare continuamente travestimento per riuscire a ingannare chi a suo parere era intenzionato ad aggredirlo. Questa tendenza a mascherarsi si era fatta così forte che Abulafia aveva cominciato a ingannare non solo gli estranei, ma anche i due soci che attendevano con ansia la sua venuta, e non si burlava di loro solo cambiando travestimento, ma anche giungendo al luogo dell'appuntamento da direzioni diverse. Infatti, nonostante Benatar e Abulutfi perlustrassero ogni possibile sentiero dei dintorni per accogliere il compagno, lui riusciva sempre a beffarli, passando accanto a loro senza farsi riconoscere. Solo verso sera, di ritorno alla locanda, delusi e con il cuore stretto dall'apprensione per l'amico e per l'argento e l'oro che avrebbe dovuto portare con sé, venivano a sapere con sorpresa che l'uomo che attendevano era già arrivato. Aveva terminato la sua cena e ora riposava dei suoi raggiri immerso in un sonno profondo. A quel punto Benatar non riusciva più a trattenersi e nel pieno della notte si intrufolava di nascosto nella stanza del dormiente, gettava uno sguardo divertito agli abiti del travestimento sparsi intorno al giaciglio e senza una parola posava una mano morbida sui riccioli del nipote che ricordavano moltissimo quelli del suo defunto padre, così che Abulafia, costretto a interrompere la sua visione, apriva gli occhi ridenti e prendeva a raccontare. E le storie sgorgavano come da un inarrestabile sorgente. Dapprima il giovane moricante si dilungava nella descrizione delle sue avventure tra Tolosa e Barcellona, vantandosi degli stratagemmi usati per ingannare le guardie dei piccoli principati e dei ducati, che imponevano pesanti pedaggi agli andanti a beneficio dei residenti. Quindi Abulutfi, svegliato dalle acclamazioni di gioia del socio, si affrettava a unirsi ai compagni ebrei e, nonostante l'ora notturna, chiedeva ad Abulafia di mostrargli subito l'oro e l'argento che aveva portato con sé e di raccontare la storia di ogni moneta, quale fosse il suo valore, come fosse giunta fino a lui e cosa avesse dato in cambio. E poiché l'arabo ricordava in dettaglio la merce consegnata ad Abulafia l'anno precedente, stava ora ben attento, pretendendo un resoconto preciso. Era dunque necessaria una grande concentrazione per seguire le sorti delle merci che, per la maggior parte, non erano state vendute direttamente, bensì scambiate, baratti strani e complicati, fino a trovare compratori disposti a pagare un compenso unico e di valore, facile da trasportare ai soci del Sud. Grazie all'instancabile curiosità di Abulutfi, Abulafia ricordava tutti gli acquirenti, li identificava per nome, raccontava dove vivevano, quale fosse la loro professione, come avessero discusso sul prezzo, su cosa si fossero accordati, e così facendo descriveva anche i loro abiti, i viti, e talvolta ne rivelava le pesi e le opinioni, tanto che a spuntare dell'alba le trame dei racconti del commercio dell'ultimo anno erano ormai intrecciate alle trame del mondo. I tangerini venivano così a sapere quale conte era morto e quale duca era nato in Guasconia, a Tolosa o nella Valle della Loira, chi si ostinava a combattere, chi stanco aveva firmato la pace, quale fiume era straripato durante l'ultimo inverno e quale epidemia era scoppiata in primavera, cosa passava nella mente dei monaci, come si comportavano i nobili e dove vagavano gli ebrei, e cosa più importante, come fossero cambiati i gusti della gente e il carattere capriccioso delle donne, per sapere cosa valesse la pena cercare e portare il prossimo anno. Il giorno seguente, quando già l'anno trascorso era stato esaminato fin nei più piccoli particolari e con cautela erano state abbozzate le speranze dagli anni a venire, giungeva il delicato momento in cui Benatar avrebbe dovuto decidere come dividere il profitto tra i tre soci. Per liberare la mente da pensieri estranei, mandava i due compagni alla baia, alla stalla attigua, alla locanda di Benvenisti, affinché l'uomo del sud illustrasse a quello del nord la nuova merce portata e giustificasse la scelta e discutesse quale prezzo andasse chiesto. In quanto a lui, sbarrate porte e finestre, accendeva due grosse candele, sparpagliava sul tavolo il bottino di monete, lingotti d'oro e pietre preziose provenienti dalla terra dei Franchi e, riandando col pensiero l'anno trascorso, cercava di esaminare con rettitudine la parte che ciascun socio aveva avuto nello sforzo compiuto e nel guadagno ottenuto. Insomma, non fa come mille volte a dividere il cappello. Seduto nell'antica locanda romana, nel cuore del vecchio bosco, rivolgeva dapprima il pensiero all'arabo che aveva vagato tra le tribù e i confini del Sahara alla ricerca di profumi, spezie, pelli e pugnali. E quanto più nella sua immaginazione il sole era cocente e i nomadi del deserto apparivano selvaggi, tanto più il suo cuore si commuoveva per l'ismaelita e lo spingeva ad aggiungere altre monete e altre pietre preziose al gruzzolo di Abusti, che cresceva in altezza. Ma a quel punto lo spirito di Abulafia si risentiva, costringendo i pensieri di suo zio a rivolgersi verso nord, verso i venti e le piogge, le strade fangose, e Benatar, dopo aver aggiunto qualche grossa moneta d'oro alla parte destinata al mercante che vagava per le tenute e i castelli dei fedeli della croce nella valle di Turenne, vi snocciolava qualche altra piccola moneta d'argento come compenso per il talento dello sfuggire, nel travestirsi, per la conoscenza delle lingue, la destrezza delle azioni, ma ancora non gli pareva abbastanza e, pieno di compassione per l'israelita che errava solo tra i gentili, traboccanti di odio e di disprezzo, tendeva la mano a prendere due luccicanti gemme dal gruzzolo del musulmano. E quando le candele si erano ormai disciolte sul tavolo, scopriva che, nell'appassionato fervore dimostrato verso i suoi figli, aveva trascurato se stesso. Non poteva dimenticare che tutta quella ricchezza non scaturiva solo dal suo denaro, ma anche dalla sua intraprendenza, dai suoi opportuni legami e dai suoi ampi magazzini. Pur non vagando per le strade, ecco che il suo pensiero, librato in lontananza, proteggeva i compagni da ogni pericolo. Si rammentava allora delle mogli, dei figli, dei numerosi servi, delle grandi case che esigevano di essere mantenuti nel benessere e l'agio, e supponeva tutto questo contro la semplicità di vita di Abulutti e la tragica solitudine di Abulafia. Quindi, nel debole bagliore delle fiammelle, riduceva con cautela i gruzzoli preparati per i due soci per rimpinguare il suo, e quando l'ultima fiammella si estingueva e l'ultima scintilla veniva ingoiata dalla più completa oscurità, Benatar aveva già pronti dinanzi a sé tre sacchetti di pelle di leopardo che infilava tra gli averi dei compagni. Nel profondo del cuore li considerava ancora la stregua di semplici dipendenti e non come veri e propri soci. Solo allora si sentiva in pace con se stesso. Apriva la porta di ferro e liberava i chiavistelli delle persiane, lasciando che la piacevole luce pomeridiana che brillava tra gli alberi del bosco gli inondasse gli occhi, calmando l'anima agitata dall'intima lotta sostenuta per la propria equanimità. E già si udiva lo scalpitio dei cavalli che salivano dalla baia. I due soci, reduci dalla discussione sostenuta, apparivano un poco stanchi e Abulutti pareva anche contrariato dal leggero disprezzo che Abulafia aveva mostrato verso la nuova merce e dalla bassa valutazione del prezzo preventivato. ma per un senso di nobiltà ed orgoglio, e per non accrescere ulteriormente la rabbia, l'ismaelita non si volgeva a esaminare il sacchetto di pelle di leopardo nascosto tra i suoi abiti, né lo soppesava contro quello di Abulafio di Ben Atar. Non intendeva sollevare il minimo sospetto di parzialità, eventualità che lo avrebbe costretto ad addentrarsi in calcoli che i due ebrei avrebbero eseguito a una velocità impossibile per lui da seguire. Preferiva pertanto separarsi da loro e avviarsi per la sua strada, poiché in ogni caso lui e Ben Atar non erano soliti fare ritorno insieme, al fine di evitare che il diavolo stesso fosse colto dalla tentazione e aggredirli. Caricava i bagagli sul cavallo, nascondeva il sacchetto di pelle di leopardo accanto ai testimoni e assaggiava appena la cena kasher che la moglie di Benvenisti aveva preparato per loro e si appartava in un angolo, controllava attentamente la direzione del vento e, inginocchiatosi verso la Santa Mecca, lontana nel deserto, poneva le mani sulle orecchie, intonando una chiara e forte preghiera in lode a Dio e al profeta, che terminava con una risoluta maledizione contro chi gli aveva o gli avrebbe fatto del male. Poi batteva energicamente la mano sulla spalla dei due ebrei in segno di saluto e, poiché a differenza di Abulafia provava vergogna a mascherarsi, anche se per la propria sicurezza si limitava ad avvolgersi il capo in una kefir che i suoi abiti avevano portato dal deserto, affinché chi volesse tendergli un agguato non potesse riconoscerlo e chi volesse inseguirlo non potesse sapere chi fosse l'inseguito. E alle prime luci del crepuscolo montava a cavallo e lo spronava verso Granada, in un viaggio che si sarebbe svolto solo con il favore delle tenebre. Udendo il suono degli zoccoli del cavallo che si allontanava fino a dissolversi nel purpureo declinare del giorno, Ben Atar, benché provasse nei confronti del socio ismaelita non solo fiducia, ma anche affetto e amicizia, avvertiva un senso di sollievo. Solo allora, infatti, si sentiva libero di accantonare le merci, le monete, le vivande del mondo per ascoltare il resoconto dell'ultimo anno del suo amato congiunto, che un amaro destino aveva separato dalla terra natia e dalla famiglia. E malgrado non fosse saggio che due stranieri, soprattutto se ebrei, si allontanassero dalla locanda dell'oscurità, i due non potevano resistere e, dopo aver entrambi ben nascosto il sacchetto di leopardo sigillato, si allentravano nel fitto del bosco per appartarsi in un angolo che avevano trovato piacevole fin dal primo appuntamento. Là, tra le pieghe delle rocce, all'ingresso di una grotta, spalancatasi in seguito a un antico terremoto, accendevano un fuoco, non solo per illuminare, per allontanare un lupo o una volpe spaventata, ma anche per spargere sulle braci erbe aromatiche e respirare le volute di fumo che salivano intorno a loro, profumando i dolori e le gioie dell'anno trascorso. E nonostante la grande curiosità di sapere cosa fosse successo all'inviato che aveva lasciato parecchi anni prima il sole e il mare del Nord Africa per la solitudine e l'arretratezza delle terre dei cristiani, Ben Atar sapeva bene che la sua privilegiata posizione di anziano esigeva che fosse lui il primo a parlare. Era suo dovere fornire notizie dei membri della famiglia, moglie, madre, figlie, fratelli e sorelle, parenti, amici, dei quali, proprio a causa del loro tradimento, Abulafia era ansioso di conoscere ogni particolare. Attraverso i racconti dello zio e del nipote poteva così mitigare la nostalgia per la città natale, per le case bianche, gli stretti vicoli, gli alberi di olivo, le palme, gli orti, la spiaggia dorata, il porto rosato, e ritornare a piangere a distanza di anni la giovane e bella moglie, annegatasi a causa della neonata senza senno che aveva messo al mondo, la moglie che con la sua morte scandalosa aveva raddoppiato e triplicato la vergogna del marito tanto da costringerlo a scegliere l'esilio. Così, con il dolce dolore dei ricordi del passato, Ben Atar e Abulafia trascorrevano una splendida serata estiva sul confine della Marca di Spagna, che separava con un taglio netto le due maggiori fedi del mondo. e sebbene talvolta provassero un fremito di inquietudine per il destino del terzo socio che ora cavalcava nel cuore della notte con il sacchetto di leopardo nascosto accanto ai testicoli, si compiacevano che il musulmano non fosse più con loro, perché ora si sentivano liberi di arricchire i discorsi con la lingua sacra ed esercitarla con parole antiche. L'indomani, vigilia del nono giorno di Av, benvenisti, sarebbe salito fin qui in compagnia di 10 ebrei appositamente ingaggiati per la preghiera e le lamentazioni per la distruzione del Tempio, e i due soci avrebbero potuto dimenticare i sacchetti d'oro e le astuzie del commercio, e dopo aver preso un pizzico di cenere dal falò l'avrebbero sparsa sulla fronte per ricongiungersi allo sgomento e all'afflizione eterna del loro popolo. Se continuate voi a leggere il romanzo così, potrete in compagnia di Benatar far visita a Parigi, fondata nel luogo dove in età assiale avevano i loro accampamenti le tribù dei Parisi, da cui la città prende il nome. Parigi intorno all'anno 1000 è un borgo con il suo centro su un'ampia lingua di sabbia, spesso tutta circondata dall'acqua, formata in un'ansa della Senna, chiamata poi della Cité, no? Ma questo borgo si sta sviluppando anche sulla collina che si erge sulla riva sinistra della Senna e che ha preso il nome di Monte di Santa Genoveffa, Genevieve, no? Perché dal VI secolo vi è stata costruita una cappella che contiene le spoglie di questo importante personaggio, la principale santa protettrice di Parigi. Parigi ha diversi santi protettori, Genevieve è sicuramente la santa principale. Il borgo di Parigi, trovandosi in posizione strategica, dopo l'anno 1000, in via di rapida espansione, perché diventa il punto di raccordo di tutti i commerci che si sviluppano in questa zona d'Europa, no? Quindi Joshua ci ha aiutato a capire come si commercia nell'anno 1000, vedete? E come naturalmente certe città, certi posti strategici diventino importanti. E quindi diventa un punto di raccordo Parigi di tutti i commerci che si sviluppano in questa zona dell'Europa, l'Île de France, e naturalmente avrà, come vedremo a suo tempo, un ruolo importante sul piano culturale per le sue scuole, nelle quali avverranno significative discussioni intellettuali tanto sulla questione degli universali quanto sul rapporto conflittuale tra nazionalisti e mistici, no, che stasera abbiamo imbastito. Ora, nella prima metà dell'undicesimo secolo, il tema centrale della scolastica, come abbiamo detto, diventa decisamente quello del rapporto travagliato tra la fede e la ragione, dal quale scaturiscono due eterogenee linee di tendenza, il razionalismo e il misticismo. Il razionalismo che si sviluppa soprattutto nelle scuole di città, che si trasformano e poi prendono il nome di Universitas, cerca di risolvere il razionalismo, cerca di risolvere con la sola ragione i principali problemi teologici e fideistici, mentre il misticismo, che si sviluppa soprattutto nelle scuole delle abbazie, sostiene che la ragione deve essere subordinata all'illuminazione divina. Ora, tanto i razionalisti, Berengario di Tours, abbiamo incontrato Lanfranco da Pavia, quanto i mistici, abbiamo appena incontrato, stiamo incontrando Pier Damiani di Fonte Avellana, sul tema della conoscenza e su quello riguardante la natura e il ruolo che ha l'intelletto nel processo della conoscenza, seguono e studiano e insegnano la lezione di Aristotele. E allora seguiamola ancora anche noi, la lezione di Aristotele, su questi temi che in questo momento i magister della scolastica mettono in atto. Guardate sul punto 5. Come al solito diciamo che sembreranno banali le cose che stiamo dicendo, ma la riflessione di Aristotele è cominciata lì. Ora per noi oggi queste parole sono, e questi ragionamenti possono sembrare consueti, ma c'è un punto di partenza. Ecco, dobbiamo stabilire qual è il punto di partenza e rifletterci. Nella metafisica, è qui sempre la metafisica che la fa da padrona in questo momento, vedete, Gerberto Doriac ha cominciato ad insegnare la metafisica Renze, lì è nato ha buttato un sasso nello stagno, e poi nella metafisica Aristotele riflette in modo macchinoso, ma seguendo una logica coerente, su come la persona possa conoscere la realtà. Come si fa a conoscere? Come fa l'intelletto a conoscere la realtà? Si pone questa domanda Aristotele. Cioè, la realtà, cioè i fenomeni, l'ordine naturale delle cose. E afferma che quando nasciamo, la nostra anima non conosce nulla, ma è come una tabula rasa, cioè una lavagna ancora priva di segni, su cui i sensi tracceranno le prime conoscenze. Quindi vedete, mette in discussione il fatto che gli universali siano ante rem, no? Ce l'abbiamo già in testa. Cioè, Aristotele invece parte facendo un altro tipo di ragionamento. Aristotele supera quindi l'innatismo non politico di Platone, il quale afferma, e lo abbiamo studiato, che l'anima ha soggiornato nel mondo delle idee e quindi sa già tutto. Poi, quando si è incarnata nella materia, nella nostra, ha perso la memoria e quindi, secondo Platone, bellissimo mito che si racconta Platone, la conoscenza è reminiscenza, cioè recupero dei ricordi, no? E Aristotele invece sostiene che mediante i cinque sensi noi cogliamo l'aspetto particolare e contingente, la forma di un determinato essere. E questa fase, nel suo complesso, viene denominata sensazione. Ma oltre ai cinque sensi speciali, dice Aristotele, il tatto, il gusto, l'olfatto, l'udito e la vista, Aristotele sostiene, e su questo avevano già lavorato i presocratici, sostiene l'esistenza di un sesto senso, no? Che egli chiama senso comune, il quale, dice, ha due compiti. Il primo compito del senso comune è quello di farci acquisire le sensazioni, per esempio il gusto acre e il colore giallo di un limone, no? Due sensazioni, no, che noi proviamo contemporaneamente. Mentre il secondo compito è quello di coordinare le sensazioni date dai vari sensi, cioè in modo da evitare una confusione sensoriale che limiterebbe o escluderebbe la conoscenza. Pur avendo due sensazioni diverse, no? Il gusto acre e il colore giallo, noi ci accorgiamo che esse si riferiscono alla stessa sostanza per merito del senso comune. Vedete, il senso comune coordina le sensazioni in modo che noi riusciamo a scinderle. Se no, tutto si ammucchia, le sensazioni non capiamo più nulla. A questo punto, le sensazioni, afferma Aristotele, vengono conservate da quella che lui chiama la fantasia o l'immaginazione. E con questa facoltà, la memoria si assicura il possesso permanente delle sensazioni, no? No, cioè noi riusciamo in questo momento, no, a rappresentarci, no, un limone e a provarne anche le sensazioni diverse che ci sono. Perché? Beh, perché possediamo questa facoltà, la fantasia o l'immaginazione, dice Aristotele. E poi, afferma Aristotele, le singole immagini, afferma Aristotele, E questo stanno insegnando i maestri della scolastica. E poi, afferma Aristotele, le singole immagini si fondono insieme nell'immagine generica, cioè o schema rappresentativo, quindi noi abbiamo in testa uno schema rappresentativo della realtà, che mantiene i caratteri salienti e comuni delle varie cose, delle persone, degli animali, le piante, gli oggetti, con le quali, mediante le sensazioni, siamo venuti a contatto, eliminando ciò che vi è di particolare nelle singole cose. Ed è a questo punto che, nel cammino della conoscenza, si attua il passaggio dallo stadio particolare a quello universale, per cui dall'immagine generica viene astratta la forma intelligibile o concetto. Infatti noi in testa non abbiamo un limone, ma abbiamo un concetto del limone. Poi sì, faremo riferimento ad un limone particolare, però è chiaro che, no? Cioè la forma universale è necessaria che è contenuta in potenza nell'immagine generica. E a provocare questo processo di astrazione è appunto l'intelletto. E che cos'è l'intelletto, dice Aristotele? È una facoltà superiore. Una dote, è la dote tipicamente umana. Siamo animali intellettuali, dice Aristotele, che può cogliere la forma intelligibile, cioè l'essenza, ecco, di una cosa. Quando noi da bambine, da bambini, abbiamo cominciato a vedere, a sentire, a toccare, ad annusare, ad assaggiare una cosa, usiamo questo termine in modo generico, cosa, abbiamo con i sensi fatto esperienza di sensazioni riguardanti una sostanza e con l'immaginazione, afferma Aristotele, abbiamo conservato nella memoria queste sensazioni sostanziali che, fuse insieme attraverso il sesto senso o senso comune, hanno creato nella nostra mente lo schema rappresentativo della cosa, non della cosa in particolare, ma della cosa ideale, della forma intelligibile della cosa. Quindi, con i sensi, con l'immaginazione e con il sesto senso, mediante la facoltà dell'intelletto, noi abbiamo interiorizzato il concetto della cosa, che per noi diventa riconoscibile, perché in potenza nella nostra mente c'è la forma intelligibile della cosa. Beh, capite che oggi per noi questi discorsi possono sembrare banali, ma in questo momento nella scolastica c'è una rivoluzione, non tanto banale, perché non ci pensiamo mai noi a come stiamo conoscendo il mondo, no? Noi dovremmo pensarci di più a quello che è il meccanismo di conoscenza del mondo per poterlo usufruire e godere meglio delle cose, no, che abbiamo attorno, per capire che, che i valori stanno nelle cose, le idee stanno nelle cose, non è che i valori piovono dall'alto, non ci sono più i valori, di valori è pieno il mondo, no, perché di idee, cioè di buoni pensieri, sono piene le cose, no? Noi poi assistiamo anche a vedere delle cose cattivi, pensieri che non sono idee, sono furbate o azioni criminali, cose vediamo che succede, no? Vediamo delle cose, vediamo siamo capaci a vedere nella solidarietà, no? Nelle pensate, nella cooperazione, in questa parola che ha una dignità straordinaria, riusciamo a vedere, e poi è appunto, quindi se non riflettiamo poi queste parole, perdono il loro significato, no? E allora quando sentiamo, ecco, queste parole, la solidarietà, l'accoglienza, la cooperazione, allora è come la parola politica, no? Pensiamo che siano cose cattive. Questo succede, sta succedendo, perché facciamo esercizio di metafisica. È fa tanto parlare, no? Siamo tutti lì, probabilmente questa sera c'è un sacco di teatrini, tavolerò a parlare di queste cose, cioè a sproloquiare su tutte queste cose, ma invece Pier Damiani dice ci vuole una scuola. Berengario di Tours dice ci vuole una scuola. Lanfranco dice ci vuole una scuola. Aristotele è il primo scienziato che cerca di dare un ordine logico al processo della conoscenza e afferma che ci vuole una scuola per tutti, volevo dire, perché anche oggi c'è stato il meeting dei ragazzi, no? Della scuola, si sono riuniti tanti ragazzi a Firenze, giusto, bello, questo è molto interessante, ma quando si parla di scuola si pensa che la scuola sia destinata soltanto dai lattanti ai giovani di primo pelo, cioè la scuola è aperta a tutti, dice l'articolo 34 della Costituzione, ma questo non l'abbiamo ancora capito e sarebbe più che mai necessario metterlo oggi all'ordine del giorno, no, piuttosto che mettere all'ordine del giorno le panda o le cose, no, perché, o altre cose, no, perché poi assistiamo a queste questioni qui, no? Si mette una cosa, no? Aristotele è il primo scienziato che cerca di dare un ordine logico al processo della conoscenza e afferma che a provocare questo processo di astrazione è l'intelletto, una facoltà superiore, una speciale, la dote umana per eccellenza, che può cogliere la forma intelligibile, l'essenza di una cosa. Quindi valorizzarla, cogliere l'essenza di una cosa vuol dire dargli il valore che ha, il valore di bene che ha per la comunità. Perché Aristotele, nella scuola di Atene, tende la mano verso la terra e guarda il dito di Platone puntato verso l'alto, no? Questo è il messaggio da Roma, anche quella, ma il tema dell'intelletto si presenta in modo problematico negli scritti di Aristotele per la gioia degli studiosi, delle studiose, degli studiosi che nei secoli si sono cimentati su questo significativo argomento. La questione è controversa e solubile, perché i testi delle opere di Aristotele, la fisica e la metafisica, non sono troppo chiari in proposito e sono anche contraddittori. Ma questo è un bene, perché questo ha messo in moto tutta una serie di riflessioni e di ragionamenti che durano. I pensieri di Platone e di Aristotele sono pensieri aperti, il pensiero delle Eneadi di Platone sono pensieri aperti, e questo è per questo che ne fa delle ideologie buone, perché anche le ideologie non è che sono cattive tu cur, d'ora in poi abbiamo abolito le ideologie e abbiamo visto il caos, no, che spesso si è creato, no, invece ci sono l'ideologia deve essere un pensiero aperto, no, che ci permette di mettere in discussione quali sono i valori comuni di cui abbiamo bisogno, sui quali dobbiamo far conto per governare la polis. Aristotele ragiona così nella politica politica. Ora, Aristotele, per rimanere fedele al suo sistema dialettico, per cui la realtà per esistere, no, deve passare dalla potenza all'atto, no, dice Aristotele. Cioè, se c'è un albero ci vuole un frutto, se c'è un frutto ci vuole un seme, se c'è un seme ci vuole un albero, no? E questo è il ragionamento che fa. E deve ammettere due tipi di intelletto, no? Attenzione, perché se c'è un intelletto che fa conoscere, che quindi è in atto, vuol dire che c'è anche un intelletto in potenza che giustifica questo atto. E il primo tipo di intelletto, Aristotele lo chiama passivo, e l'intelletto passivo è in potenza ed è capace di cogliere la forma intelligibile di una cosa, ma questa situazione è solo una parvenza di conoscenza, dice Aristotele. È una parvenza di conoscenza, afferma Aristotele, perché la forma intelligibile è impotenza nell'immagine generica. E se vogliamo conoscere davvero una cosa, la forma intelligibile deve passare dalla potenza all'atto. Ora, siccome nulla passa dalla potenza all'atto senza l'intervento di un elemento già in atto, no? È chiaro che per fare un albero ci vuole un seme, per fare un seme, il seme sta dentro un frutto, per fare un... Questo significa che sul nostro intelletto, che è passivo, deve agire dal di fuori un intelletto superiore, che Aristotele chiama intelletto attivo, il quale, essendo già in atto, può trasformare in atto il concetto contenuto in potenza nell'immagine generica. No. Ora, Aristotele afferma che l'intelletto attivo non è di alcuna persona particolare, ma è unico per tutti ed è eterno, e pertanto potrebbe intensificarsi con l'atto puro, con il motore immobile, però, come abbiamo detto, la questione è controversa e forse insolubile, perché i testi aristotelici non sono troppo chiari su questo punto. Di questa utile situazione di incertezza approfittano naturalmente gli intellettuali scolastici per formulare differenti ipotesi, e i razionalisti affermano che l'intelletto attivo, quello che è in atto nell'universo, con il quale noi, il nostro intelletto personale si deve collegare, no? Che in potenza si deve collegare con l'intelletto attivo in atto per poterci far leggere, no? Quell'elemento, quella cosa, quella situazione lì, no? Così ragiona Aristotele. Ma è un ragionamento teorico il suo, no? È un ragionamento teorico in base, no, a quello che è il suo modo di vedere la realtà categoriale. Ora, ne approfittano però gli intellettuali della scolastica, e formulando ipotesi differenti, i razionalisti affermano che l'intelletto attivo è il grande contenitore di tutta la cultura universale, e lo chiamano intelletto universale in atto, cioè un dispositivo intellettuale che tende a salire dal basso verso l'alto, cioè tutte le buone idee che noi abbiamo salgono dal basso verso l'alto e formano un mondo intellettuale al quale, che è l'intelletto attivo universale, al quale noi ci rifacciamo col nostro intelletto passivo personale per farlo diventare attivo. No? Ecco l'operazione qual è. È vero che c'è un intelletto universale, è vero che c'è un mondo, no? Delle buone idee, no? Alle quali tutti possiamo riferimento, no? Ed è qualcosa che assume un carattere metafisico, no? In senso laico, un carattere metafisico. E quindi, mentre per i mitici, l'intelletto attivo è un oggetto spirituale in atto ed è l'ausilio concesso da Dio per propiziare la comprensione dell'ordine naturale delle cose, cioè un dono divino che tende a scendere dall'alto verso il basso. Si ha ragione Aristotele, no? Dice Pia Damiani. È vero, c'è un intelletto attivo, ma l'ha voluto Dio e ha questa e fa. E questa funzione però parte dall'alto e verso il basso. Ora vedete, dalla lezione molto meditata, seppur controversa, di Aristotele sul tema dell'intelletto, la filosofia cristiano-latina imbastirà nei decenni a venire una interessante riflessione sulle parole chiave ingegno, giudizio, perspicacia, furbizia, cognizione, talento, perché tutte queste attraverso questo ragionamento che Aristotele fa, entrano in gioco queste parole, che sono tutti concetti, tra virgolette, filosofici. Ebbene, quale di queste parole, ingegno, proprio giudizio, perspicacia, furbizia, cognizione, talento, attira di più la vostra attenzione. Beh, scrivetela. E ora, per celebrare il Natale, abbiamo invitato Dante Alighieri, eccolo qua, che ha accettato volentieri di dare un contributo all'ultimo itinerario di quest'anno solare, 31esimo Natale della nostra storia. Guarda, Dante non poteva non occuparsi di San Pier Damiani e a lui dedica il 21esimo canto del Paradiso della Divina Commedia. E noi, in funzione della didattica della lettura della scrittura, non possiamo certo ignorare questo particolare. È molto probabile che Dante, tra l'altro, sia stato ospite dell'erano dell'abbazia di Fonte Avellana, quando Pier Damiani era morto da circa 230 anni, ma la sua presenza, come oggi d'altra parte, si deve essere fatta sentire. Ora noi leggiamo 39 versi dal 103 al 142 del 21esimo canto del Paradiso della Divina Commedia, poi tutti a casa pensano alla Divina Commedia, come ha detto la Bibbia, certo? Quindi fatela funzionare, no? Nel 21esimo canto del Paradiso Dante descrive la sua ascesa accompagnato da Beatrice, no? Al cielo degli spiriti contemplanti, il cielo di Saturno, sappiamo che è diviso in cieli, sappiamo anche perché, che cosa ha in testa Dante, no? Nel costruire il paradiso, l'abbiamo studiato lo scorso anno. E per la prima volta succede che Beatrice non sorride per salutare l'avvenuto passaggio ad un cielo superiore, perché la potenza di tale sorriso avrebbe abbagliato completamente Dante, lui non ci avrebbe più visto, lui sarebbe diventato cieco, quindi sta molto seria. A Dante appare una scala luminosa, il libro della scala, come abbiamo studiato lo scorso anno, la cui cima sembra toccare l'Empireo e o l'Iperuranio, vedete quante implicazioni ci sono, Dante scrive nel 1300, quindi siamo in pieno trionfo della scolastica. E le anime contemplanti scendono e salgono con un ritmo incessante, ma una di esse si ferma accanto a lui, gli rivolge la parola, invitandolo a manifestare il desiderio che in questo momento ha nell'animo. E infatti Dante, che è molto curioso, desidera sapere due cose, ma non parla, perché è talmente compreso nella situazione. Perché? Vorrebbe sapere perché proprio questo spirito si è fermato accanto a lui e perché in questo cielo i beati non cantano. Cioè, negli altri cieli cantano, qui c'è un assoluto silenzio. Ora, lo spirito risponde che nessuna mente umana, nessuna anima beata e neppure i serafini, che sono la gerarchia angelica più vicina a Dio, come troviamo nel Dionigio Areopagita che abbiamo studiato lo scorso anno e quest'anno, no? E potranno mai spiegare i motivi che guidano il creatore nella sua azione, perché Dio è al di sopra della logica umana. Guardate, sono parole dell'opera di San Pier Damiani. E la logica di Dio è divergente rispetto alla logica umana. E a questo punto noi dovremmo capire chi è questo spirito contemplante, perché l'alfabetizzazione propedeutica alla lettura di Dante. Nessuno quindi afferma questo spirito rivolto a Dante, che parafrasa con la sua sapienza poetica il pensiero mistico di San Pier Damiani, che lui conosce bene. Nessuno potrà mai sapere perché solo certe anime sono destinate a parlare con te, gli dice Dante, pellegrino che sali attraverso i cieli. E quello che tu chiedi, dice questo spirito a Dante, è nascosto nel segreto degli eterni decreti di Dio. E il volere di Dio è separato dall'intelligenza di ogni persona. E tu, quando ritornerai tra gli umani, riferisci che non si può ardire a conoscere Dio. E riferisci che anche l'intelligenza delle anime del paradiso seppure qui il cielo risplenda di luce, e il cielo l'abbia assunta nella sua gloria, questa intelligenza, è impotente a penetrare il volere di Dio. E figurati quindi quanto possa essere avvolta dal fumo dell'ignoranza l'intelligenza umana sulla terra. E poi, per quanto al silenzio dei beati di Saturno, essi tacciono, risponde lo spirito a Dante, per lo stesso motivo per cui Beatrice non ti ha sorriso, gli dice, per non sopraffare le tue deboli facoltà umane, se no rimarresti paralizzato di fronte a questo caso. E infine, ad una nuova domanda di Dante, questo spirito rivela la sua identità e lancia una terribile invettiva contro la curia romana. E proprio Pier Damiani Dante ne approfitta e quindi dice anche in questa invettiva, vedete, continuano le invettive da Pier Damiani a Dante. E adesso proseguiamo sul testo, leggendolo e commentandolo, perché non è un testo facile da capire, come non è un testo facile tutto il Paradiso. Paradiso 21, 103, 142. Si mi prescrissero le parole sue, ch'io lasciai la questione e mi ritrassi a dimandarla umilmente chi fue. Cioè le sue parole stabilirono il termine della questione di cui hanno parlato, che abbiamo raccontato ora. E io lasciai cadere l'argomento e mi limitai a domandare umilmente a quest'anima chi fosse, e lo spirito risponde. Cosa risponde? Risponde: tra due liti d'Italia surgon sassi, e non molto distanti alla tua patria, tanto che troni assai suonan più bassi. Tra le due sponde d'Italia, cioè del Tirreno e dell'Adriatico, si innalzano, non molto lontano dalla tua patria, da Firenze, i sassi, cioè i monti dell'Appennino, tanto alti che i tuoni risuonano assai più in basso durante i temporali, e fanno un gipo che si chiama Capria, di sotto al quale è consecrato un ermo che suole essere disposto a sola latria, e formano un gipo, una gobba, un monte che si chiama Catria, ai piedi del quale c'è un sacro eremo, il monastero di Fonte Avellana, il quale soleva essere destinato solo al servizio di Dio. Guardate, latria dal greco latreia, che significa adorazione, solo destinato ad adorare Dio. Così ricominciò il terzo sermo, e poi continuando disse: quivi al servizio di Dio mi fessi fermo. Così l'anima riprese a parlarmi per la terza volta, poi continuando aggiunse: quivi, cioè a Fonte Avellana, mi dedicai con tanta vocazione al servizio di Dio, che pur con cibi di liquor d'ulivi lievemente passava caldi e geli, contento nei pensieri contemplativi, che solo con cibi conditi con olio d'oliva, come dicevamo prima, trascorrevo agevolmente le stati e inverni, contento della mia vita di contemplazione. Render solea quel chiostro a questi cieli fertilemente, e ora è fatto vano, sì che tosto conviene che si riveli. Quel monastero soleva allora fruttare al paradiso larga messe di anime, ora è diventato così stelle che presto ciò dovrà manifestarsi al mondo. In quel loco fu io Pietro Damiano, e Pietro peccator fu nella casa di Nostra Donna in sul sito Adriano. In quel monastero io vissi col nome di Pietro Damiano, e Pietro peccatore mi chiamai nella comunità di Nostra Signora presso Ravenna sul litorale adriatico. Poca vita mortal m'era rimasta, quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di male in peggio si travasa. Rimanevano pochi anni della mia vita mortale quando fui chiamato e indotto a prendere quel cappello. I cardinali avevano un cappello enorme, perché erano molto potenti, allora, no? Cappello rosso, enorme, no? Forse lo avrete visto in qualche immagine, che oggi passa soltanto da un prelato cattivo a uno peggiore. È stato duro, Dante, e venne Cefas. E venne il gran vasello dello Spirito Santo, magri e scalzi, prendendo cibo da qualunque ostello. San Pietro, Cefas, pietra, e il vaso d'elezione dello Spirito Santo, cioè San Paolo, metafora, vennero sulla terra affamati e scalzi, accettando il cibo da qualunque casa ospitale. Or voglio quinci e quindi chi rincalzi li moderni pastori e chi li meni, tanto son gravi, e chi di rietro li alzi. Ora invece i moderni prelati vogliono chi li sorregga da una parte e dall'altra e chi li conduca, tanto sono grassi, corpulenti, son gravi, e chi seguendo li tenga loro alzato lo strascico, quoprom di manchi loro i palafreni, sì che due bestie van sotto una pelle, oh pazienza che tanto sostieni, cavalcando coi loro mantelli ricoprono anche i cavalli, sì che sotto una stessa copertura procedono due bestie, la cavalcatura e il cavaliere. Oh pazienza di Dio che sopporti tanta vergogna. A questa voce vidio più fiammelle in grado scendere, girarsi, e ogni giro le faceva più belle. A queste parole io vidi numerose luci scendere dalla scala di gradino in gradino e roteare su di sé e ad ogni giro diventare più luminose. Ogni luce è uno spirito contemplante. Dintorno a questa vennero a fermarsi. E vero un grido di sì alto suono che non potrebbe qui assomigliarsi, né io lo intesi. Sì, mi vinse il tuono. Queste luci vennero a fermarsi attorno all'anima di Pier Damiano e misero un grido così alto che non potrebbe trovare un paragone in questa terra, né io potrei capire le parole, tanto mi assordò il suo rimbombo, simile ad un tuono. Vedete, io penso che anche Dante sia d'accordo nel formulare l'ipotesi che le parole contenute nell'alto grido che squarcia il silenzio emesso dagli spiriti contemplanti nel cielo di Saturno del Paradiso siano quelle stesse che sintetizzano il progetto riformatore di Pier Damiani. E su questo presupposto ipotetico noi celebriamo il Natale. Pier Damiani, nell'omelia tenuta 957 anni fa, per l'investitura cardinalizia, è stato investito cardinale il 23 dicembre del 1057, traccia con poche tre parole il suo programma riformatore. Leggiamole queste parole dall'omelia per l'investitura cardinalizia di Pier Damiani. Vorrei che riflettesse anche su quello che sta dicendo il pontefice contemporaneo, che continua a ripetere, la Chiesa ha bisogno di rinascere nel mondo in cui è nato Gesù. C'è bisogno di un Natale della Chiesa, Natalis Ecclesia. E il programma per realizzare questo è già scritto nel Santo Vangelo. Mentre Giuseppe e Maria si trovavano a Betlemme, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa diede alla luce un figlio, lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto. Il Natale di Gesù indica la via della rinascita ecclesiale: povertà, umiltà, semplicità. Questa dichiarazione non è difficile da capire. E quali sono le implicazioni culturali, sociali e politiche che questa affermazione comporta dopo l'anno 1000? Beh, possiamo dire che queste tre parole, povertas, humilitas, simplicitas, porteranno a grandi sconvolgimenti ecclesiali, sociali e politici. Abbiamo percorso appena un terzo, il primo tratto del nostro viaggio, nel corso del quale abbiamo incontrato i cosiddetti precursori e ordinatori della scolastica alle sue origini. Ebbene, nell'anno che viene, che verrà, abbiamo appuntamento con i cosiddetti mastatori, cioè c'è chi li definisce minotauri accovacciati nei loro labirinti, no? Abbiamo già detto. I mastatori della scolastica, chi sono? Beh, ora possiamo solo dire una cosa, tutti costoro coltivano l'idea che la nostra nascita secondo la carne debba prevedere una crescita secondo lo spirito, e pensano che questa evoluzione sia favorita dallo studio, perché lo studio, studium, è sinonimo di cura. Studium e cura sono sinonimi, e nella storia della cultura e del pensiero umano. Ed essendo il Natale la manifestazione, l'epifania per eccellenza dell'atto del prendersi cura di sé e degli altri, beh, la scuola non può che augurare a tutte e a tutti voi un buon Natale di studio, studio e di cura. E il viaggio continua, arrivederci al prossimo anno. Ci sono solo tre, saltiamo soltanto tre mercoledì, le vacanze sono brevissime. Ci rivediamo mercoledì 7 gennaio, quindi auguri a tutte e a tutti voi, grazie e buon Natale di studio. Arrivederci.